Saba Anglana, italiana di origine somala che finora è stata nota soprattutto come cantante e attrice. Tra l'altro come attrice ha in curriculum molte cose diverse, da telefilm molto pop al teatro sociale con Marco Paolini. E però, insomma, a 55 anni ha voluto scrivere il suo primo libro e l'ha fatto per raccontare la storia della sua famiglia, quindi debutto a tutti gli effetti a metà tra il memoir personale e l'indagine storica, perché appunto il libro ha due piani temporali. Da una parte ci sono gli anni 30-40 nell'Africa orientale, appunto Somalia e Etiopia, in cui si muove una giovane donna che sopravvive insieme alla figlia in tempi e luoghi che sono ovviamente molto violenti, con le guerre coloniali e quant'altro. Dall'altra parte, nell'altro piano temporale, c'è la Roma dei giorni nostri, in cui una nipote di quella giovane donna, che è la zia dell'autrice, zia di Gay, cerca di ottenere la cittadinanza italiana, ma finisce invischiata in una palude di burocrazia. È un libro pieno di momenti drammatici, però allo stesso tempo, dicevo, molto divertente, e ci riporta a temi sia storici che politici, quindi attuali, molto importanti. Pensate che, proprio per dirne una, riguardo al tema della cittadinanza, tra poche settimane gli italiani voteranno per un referendum nazionale che potrebbe potenzialmente ridurre il tempo necessario all'ottenimento della cittadinanza per gli stranieri che vivono appunto sul territorio della vicina penisola. E insomma, l'immigrazione non c'è bisogno che vi dica che è un tema piuttosto dibattuto anche qui. Ma non posso aprire ulteriori parentesi perché dobbiamo parlare della Signora Meraviglia e lo facciamo con l'autrice Saba Anglana in collegamento da Roma. Benvenuta Saba qui con noi e con Alice.
Grazie, è un piacere.
Dunque, se lei non ha niente in contrario, io inizierei con una domanda che oggi voglio fare a tutti i nostri ospiti, e cioè cosa significa per lei esordio letterario? Perché nel suo caso significa cambiare campo, no? Venendo da altre esperienze artistiche, da altre modalità espressive. E allora, perché questa storia della sua famiglia aveva bisogno di diventare letteratura e non teatro oppure musica?
Grazie per la domanda. Intanto ha scelto questa forma, tutta la storia complessa, stratificata, che poi io racconto nel romanzo, ha scelto lei questa forma perché attraverso la scrittura di un romanzo si tengono insieme la parte più razionale e la parte più immaginifica. Un atteggiamento, diciamo, più scientificamente legato alla costruzione, no? Come architettonica di una storia, quindi con quel vaglio razionale. Però allo stesso tempo deve vivere tutto ciò di cui io mi sono occupata fino adesso, anche, insomma, il racconto dell'invisibile, la magia come occasione di trasformazione, ma tutto questo nel vaglio critico della costruzione di un romanzo. Quindi le due anime insieme. È stata una sfida, e quindi il concretizzare di un'esperienza letteraria, e sono molto grata di questa accoglienza che ha avuto questo romanzo, devo dire che è un bel coronamento di questa esperienza di complessità nero su bianco, ecco.
Senta, io vorrei partire dal, per usare un vecchio slogan, il personale che è politico, perché nel libro è un cambiamento del vento politico che porta la famiglia, la protagonista, a pensare che l'anziana zia che vive in Italia da 40 anni, ma non ha ancora la cittadinanza, dovrebbe averla. Ecco, ci racconta questo cambiamento di vento, cioè quando è che si è sentito che gli stranieri sarebbero potuti stare peggio in Italia? Perché uno sarebbe tutto sommato portato a pensare che rispetto a 40 anni fa le cose siano in miglioramento, ecco.
Allora, non è così dal punto di vista intanto della retorica che accompagna la sensazione, no, che si respira nei confronti dello straniero, ed è pieno di spifferi a proposito di vento da molto tempo. Già 100 anni fa le condizioni per chiedere la cittadinanza, per esempio, erano davvero migliori rispetto adesso, no? Quindi c'è stata, anche dal punto di vista delle leggi che consentono l'iter, un peggioramento che è sensibile. Ma subdolamente il vento si alza quando la burocrazia si complica, e quindi quando le leggi che si complicano diventano un deterrente. Quindi non frontalmente, magari si sferra un attacco a chi vuole diventare italiano o chi vuole vivere da straniero, magari qui, però questo vento si alza da più campi, no? Diventa poi una specie di tempesta quasi, dentro cui si prova a vivere con difficoltà molto spesso perché se i propri diritti, certe volte anche quelli fondamentali, dipendono da un certificato di identità, allora insomma è difficile affrontare tutto questo. C'è una differenza tra la percezione che si ha invece di una popolazione che è molto accogliente, io posso dire. Sono a contatto con molte organizzazioni, con la società civile che ha una grandissima coscienza nei confronti dello straniero. Ma dall'altra la retorica a proposito di quel vento della politica spesso strumentalizza l'idea che lo straniero possa essere un pericolo e spesso non lo fa neanche frontalmente, lo fa subdolamente, dice ma come no, ma qui ci sono leggi che proteggono, però c'è una retorica incessante. E quando per la prima volta ho sentito dire qualche anno fa che chi non avesse i documenti completamente a posto avrebbe anche rischiato di non essere curato, quindi quando toccano la salute e diventa uno strumento, lo sappiamo bene, gli ultimi 5 anni hanno un po', ci hanno messo la prova su questo, diventa un po' un ricatto, allora ti possono far fare qualsiasi cosa, ti possono far provare paura, ti possono far sentire ancora più fragile di quello che sei. Ecco, questo è stato l'inizio che poi ha scoperchiato, a proposito di vento, tanta storia che non riguarda soltanto gli stranieri, ma io credo che sia questo un romanzo contemporaneo perché solleva delle domande sull'identità che riguardano tutti, a prescindere dalle origini geografiche di ciascuno.
La burocrazia è un sistema di controllo e di perpetuazione del potere, un metodo anche molto semplice e molto efficace di oppressione. Per lei, qual è il punto in cui la burocrazia dà fastidio, diciamo, diventa qualcosa di più grave?
Beh, devo dire che ci sono diversi punti nel romanzo in cui, usando lo strumento imprescindibile dell'ironia, perché l'ironia è uno strumento che ci accompagna per rendere sopportabili certi paradossi della burocrazia, lo consiglio vivamente a tutti quelli anche che vivono drammaticamente una condizione di nodo burocratico. Ecco, ci sono diversi momenti in cui viene scoperchiato un po' il problema della burocrazia paralizzante, che crea dei paradossi veri e propri. Per me la burocrazia diventa insopportabile quando strozza le libertà e quando crea una forma di paralisi. Una paralisi dell'agire, una paralisi del divenire, una paralisi dell'esperienza. Ma lo dico in diversi campi, faccio anche l'esempio uscendo un momento fuori dal romanzo, lo dico anche per esempio come musicista, le nostre città sono sempre più povere per esempio di esperienza live della musica, perché la burocrazia, i permessi che ci vogliono, regole contro regole burocratiche, crea una tale paralisi per cui gli organizzatori non se la sentono di intraprendere anche semplicemente un iter per rendere possibile un live, uno spettacolo live, no? Questo, immaginate, questo problema moltiplicato per tutti i settori della nostra vita. È come se questa entità fatta di regole e di piccole e di grandi regole è un rampicante nato dal seme oscuro, magari della deterrenza con cui si ostacola certa libertà individuale e la libertà anche dei popoli e della società civile. Credo ci voglia una semplificazione, una liberazione dal giogo costante di tutte queste regole che da una parte vorrebbero proteggerci, ma che creano dei recinti, moltiplicano i recinti.
Perché ha pensato che questa vicenda, che è personale, familiare, potesse diventare universale?
Beh, intanto io credo, proprio da autrice, penso che per aspirare a una universalità di un proprio messaggio che si vuole trasmettere, sia imprescindibile partire dall'autenticità della propria esperienza. Cioè non si può partire dall'universale e arrivare al particolare, bisogna fare il processo inverso. Quindi raccontare con grande onestà la propria esperienza, che è esattamente ciò che possiamo mettere in circolo in termini di ricchezza da trasmettere. Perché, sai, questo io credo sia anche il senso non soltanto della scrittura, ma anche della lettura, no? Dei libri degli altri, cioè attingere all'esperienza degli altri quando è raccontata con un bisogno e una urgenza, no? Psicologica, emotiva e culturale anche. E questa è un'esperienza che ci arricchisce, che è anche un principio di trasformazione. Quindi io ho costruito il romanzo partendo dalla mia esperienza, raccontando l'esperienza delle persone che ho attorno, anche attingendo un po' a quel meccanismo, a quel dispositivo della trasformazione, perché se noi attraversiamo un'esperienza non possiamo pensare di rimanere completamente le stesse persone di prima. E così penso che costruire un romanzo, mettendo dentro, come ho provato a fare io, dei piccoli detonatori di trasformazione, sia un'occasione. Per me lo è stato scrivendo, perché io non sono la stessa di quella che ero prima, no? Prima di intraprendere la scrittura. E l'idea che anche qualcuno, attraverso anche la ricognizione delle informazioni che ci sono in questo romanzo, sono informazioni pratiche. Attraverso questo si creano appunto quindi quelle occasioni di trasformazione. E se è così, allora forse si può aspirare a diventare universali.
Sabanglana, in tutta questa narrazione si inseriscono degli elementi di magia. Perché erano necessari? Cioè, al di là del fatto culturale, perché la magia fa parte ovviamente della tradizione anche africana, sono più una forma di fuga dalla realtà o di amplificazione della realtà in qualche modo?
Sono assolutamente, prendendo in prestito ormai dei termini molto contemporanei, sono un aumento della realtà. È come indossare un visore magico che ci permette di vedere di più rispetto a quando invece ci facciamo condizionare dall'idea che la realtà sia soltanto composta da ciò che possiamo pesare e misurare. Ho la fortuna di avere questo background culturale e quindi di aver assistito in maniera diretta anche a come l'invisibile, no, può trasformarsi in un'occasione per chiederci se quello che vediamo attorno a noi ci basta. Beh, intanto attraverso il dispositivo dell'elaborazione della morte, cercare di comprendere se quelli che non ci sono più sono semplicemente si sono spostati in una dimensione diversa dalla nostra e per cui possiamo attingere, uscendo fuori dal tempo, possiamo addirittura andare a visitare chi non c'è più e, non so, inaugurare anche dei dialoghi con chi non c'è più, no? Sono argomenti che in questo momento in cui si spinge molto per una forma scientista, no? Un approccio molto scientifico e razionale, sono argomenti spesso osteggiati, sono argomenti che facevano parte non soltanto della cultura africana, ma anche della cultura italiana stessa. Si pensi anche agli studi etno-antropologici che riguardano anche il sud dell'Italia, cioè ci sono dei dispositivi che sono stati abbandonati e io credo che sono delle occasioni mancate. Per me è stato importante raccontare di come la magia. Io credo sia stato importante anche per creare quella specie di contrappunto rispetto alla parte del romanzo che racconta la contemporaneità. C'è una parte che riguarda l'Italia, le nostre città, la metropolitana, tutto ciò che la contemporaneità ci spinge dentro e ci fa sentire anche inadeguati, no? C'è quella specie di disagio che proviamo rispetto a questa modernità sfacciata, la tecnologia, e dal punto di vista invece del contrappeso, raccontare ciò che succedeva nei paesi di origine dei personaggi raccontati nel romanzo, in termini di magia e di frequentazione dell'invisibile, crea quel contrappunto, cioè quella occasione mancata di cui siamo anche orfani. E quindi il mito stringe insieme la Signora Meraviglia, la parte più esoterico, magica, e quella più sfacciatamente invece contemporanea. Due anime che devono riabbracciarsi, insomma, dobbiamo cercare di trovare una sintesi tra tutte le parti che compongono la nostra cultura, che è variegata e ricchissima.
E allora io arriverei al punto dell'identità, no? La Signora Meraviglia è inevitabilmente una riflessione sul cosa significa essere straniero. Cosa significa? E magari anche cosa c'è di positivo in questa condizione, che è sempre vista come una condizione negativa? Ci sono due visioni negative speculari dello straniero. Da una parte il poverino, che va sempre aiutato perché non è in grado di fare le cose da solo. Dall'altra, ovviamente, l'odio puro e semplice, che è quello che ben conosciamo. Cosa c'è invece di positivo in questa condizione?
Ma di positivo c'è tutto quello che, per esempio, ci hanno insegnato a scuola, tutto quello che abbiamo letto nei poemi epici, tutto quello che abbiamo letto nella tradizione classica delle tragedie, tutti i miti dello straniero che prima era eroe o eroina, per esempio, guardiamo nel caso di Medea, no? Questi occhi stranieri sono gli occhi che operano una ricognizione della realtà, tenendo presente di quanto le libertà individuali collidano con le regole che una società si dà. Quindi gli occhi dello straniero in realtà fanno emergere i margini della libertà individuale, di che cosa siamo fatti, cosa siamo. Spesso siamo stranieri anche quando ci sono delle regole, per esempio in emergenza, delle regole che sono frutto spesso anche della politica, no? Delle leggi che ci pongono improvvisamente al di fuori di una società, indipendentemente dalla nostra nascita o dai nostri diritti che pensavamo garantiti, ci troviamo al di fuori di un sistema sociale. Diventiamo stranieri e siamo estranei. E tutto questo però è una grande occasione. Allora, se noi cerchiamo di affratellarci su questa idea, tenendo il mito, no? Fondante di tutta la nostra cultura, anche occidentale, no? Sul ruolo, sulla grande ricchezza degli occhi da straniero, no? Che ci rendono critici nei confronti della nostra realtà, capiremo anche che forse allo straniero, al migrante, va restituita nuova dignità. Lo facevamo con Enea, lo facevamo con Ulisse, lo facevamo e lo continuiamo a fare nei banchi di scuola. Perché non farlo allora nei confronti di chi attraversa deserti? Un tempo attraversava oceani, adesso attraversa il Mar Mediterraneo, no? Per nuove occasioni di vita. Non necessariamente perché si è disperati, e quindi rispedisco al mittente l'atteggiamento paternalistico nei confronti di chi. Perché questo è insopportabile anche culturalmente, come se i diritti debbano essere conquistati attraverso quanto pena si fa, no? Quanto sia penosa la propria condizione. I diritti universali dovremmo averli dalla nascita, indipendentemente da quanto abbiamo sofferto. Il dolore, la sofferenza è un'occasione umana, è un'occasione personale per la trasformazione, per un livello di coscienza da raggiungere e da migliorare dal punto di vista dell'evoluzione, appunto. Ma i diritti, la cittadinanza e lo sguardo sullo straniero devono riavere un senso, devono riacquistare un senso di dignità. La protagonista del romanzo di Gay, a un certo punto, davanti all'avvocato, dice, quando lui la invita a definire se stessa, risponde: "Ma io sono niente". E io, quando l'ho guardata, mi è sembrato di guardare Ulisse. Io ero presente, no? Per quando Ulisse dice: "Io sono nessuno. Sono nessuno, quindi posso essere tutto. Io sono indefinibile, per cui io sono tutto". Cioè c'è un'assunzione tutt'altro che nichilista, anzi moltiplica le possibilità. È una condizione molto intelligente perché libera l'essere umano dalla definizione, per cui lo straniero in realtà, che è libero da definizioni, è un nuovo mito fondante. Dovremmo forse rendercene conto.
Grazie mille a Saba Anglana per essere stata con noi e con Alice.
Grazie tante a voi, grazie dell'ospitalità. Chiedo scusa, dico anche questa cosa, ringrazio molto per la candidatura al Premio Strega, che è una cosa che mi riempie veramente di grande gioia.
Certo, immagino sia una bella soddisfazione. Ricordo agli ascoltatori che dei 12 finalisti del Premio Strega ne rimarranno 5 che verranno annunciati il prossimo 4 giugno e quindi facciamo il nostro in bocca al lupo a Saba Anglana, ma ricordo anche che non c'è bisogno di aspettare che si vinca qualche premio per leggere La Signora Meraviglia, che è già nelle librerie per l'editore Sellerio.